Mai dire 30 minuti di marketing. Il podcast per imprenditori e professionisti che vogliono capire davvero come comunicare alla grande, far crescere il proprio business e vendere di più.
Benvenuti in Mai dire 30 minuti di marketing. Io sono Massimo Petrucci di 667.agency e dall'altra parte, puntuale come un treno svizzero, Giuseppe Franco, che saluto.
Eccomi, pronto, non so se la mia voce comincia ad andare a peggiorare visto che sento un principio di raffreddore, però ci sono, è il treno che andava veloce ed ero scoperto, tutto qui.
Siamo a dicembre ormai, amico mio, e comincia a fare sempre più freddo, sempre più gelo. Senti, questa puntata, a proposito, la vorrei aprire proprio con questa domanda e te la pongo così, te la lancio, così, proprio a capocollo praticamente. È meglio essere unici o è meglio essere diversi? O meglio, facciamo la domanda ancora, perché se lo sei magari è un vantaggio. È meglio presentarsi, quindi comunicarsi come unici, prodotto unico, servizio unico, o come diversi? Questo secondo me è il punto cruciale sul quale dobbiamo andare a ragionare molto oggi.
Guarda, Marzullo ci fa un baffo, nel senso che quella domanda che tu hai posto, sicuramente hai fatto bene a precisarla, tra l'altro. Comunicare come unico, comunicare come diverso, sono due concetti che molte volte sembrano simili, o perlomeno il concetto, la parola sappiamo che è diversa, ma quando ci mettiamo poi ad operare la utilizziamo come una cosa quasi simile. In realtà non è così, e soprattutto quando capiremo adesso nelle cose che nel corso della puntata che l'unicità delle volte non premia, anzi rischia di essere distanti da quello che potrebbe essere il mercato, una prima cosa che mi viene da dirti, e la seconda che poi questa unicità, quindi proprio uno staccarsi dal territorio, da quello che deve fare, insomma come un extraterrestre, ecco, non è quella lì, forse perché spaventi, sei distante, tu devi essere sempre vicino alle persone come relazione, e anche lì vale, però lo diremo magari strada facendo.
Ma sì, ma assolutamente, anche perché quando tu ti presenti e dici io sono unico, no, il mio servizio è unico, il metodo unico per raggiungere il prodotto unico, in realtà è come se stessi comunicando io sono solo al mondo, cioè sono l'unico al mondo che offre questo tipo di servizio oppure questo tipo di prodotto. Diciamo la verità, nel 99% dei casi non è così, cioè insomma, anche Apple, che è una grande azienda, offre computer, ma anche altri offrono lo stesso tipo di computer più o meno con le stesse caratteristiche, oppure lo stesso tipo di smartphone con lo stesso tipo di caratteristiche, c'è Samsung, c'è, e così via. Eppure ognuno di questi grandi brand riesce a ritagliarsi un'importante fetta di mercato e persone che in qualche modo, nel caso specifico di Apple, diventano proprio veri e propri seguaci, cioè nel senso che si fidano ciecamente di quello che è il prodotto. E allora il punto è che è necessario imparare a differenziarsi, perché in assenza di elementi differenzianti sarà sempre una questione di prezzo. Io lo dico sempre, se le persone, perché quando tu differenzi, cioè ti riesci a proporre in maniera diversa rispetto agli altri, e tra poco vediamo in che modo, le persone, allora non è più una questione di prezzo, ma tu diventi un brand. Apple, in questo caso, ho messo Apple perché ho in questo momento il suo computerino davanti, quindi faccio pubblicità. mi è costato pure parecchio.
E non ti mandano nemmeno un altro computer.
Esatto. Non mi mandano neanche un altro computer, anzi, vabbè, non ti dico, volevo fare una permita sul mio orologio, l'iWatch, eccetera, mi volevano dare 135 euro, e tu che cavolo, cioè, ho pagato una cifra blu. Però qual è il discorso? Il discorso è che Apple è un brand. Quindi quando tu diventi un brand, e quando parlo di brand non parlo soltanto dei grandi super brand come Apple, Coca-Cola, Samsung, Ikea, eccetera eccetera, ma anche piccolo, anche limitato magari a una tua nicchia di mercato, anche al tuo quartiere se è il caso, però nel tuo quartiere sei un brand, sei un nome rinomato, sei qualcuno che viene ricordato, allora non è più questione di prezzo ma diventa di un'altra cosa, e questo è il punto cruciale, caro Giuseppe.
Sì, che tra l'altro stai citando, vabbè, magari qualcuno potrebbe dire di Apple è grande, eccetera, lo teniamo soltanto a beneficio di esempio perché lo conosciamo tutti, però anche loro che sono furbi in quel caso, estremamente scaltri, perché fanno delle comunicazioni che ti fanno sentire unico, ma in realtà loro abbracciano tantissime persone, e il fatto dell'unicità delle volte ci frega, perché noi proprio come esseri umani facciamo una certa analisi di noi stessi quando ci comportiamo, quando parliamo, ci relazioniamo con gli altri, ci dà fastidio essere uguali agli altri, no? E quindi ci vantiamo quando facciamo qualcosa di unico che abbiamo fatto solo noi, però qui questa cosa ci frega e Apple, ad esempio, quando faceva le pubblicità, le prime, le Think Different, quando faceva le primissime pubblicità, lì ti faceva credere, noi siamo quelli alternativi, noi siamo questi, noi siamo quelli. Alla fine, facendo quel tipo di pubblicità, prendevano un sacco, ma veramente tanta gente, e la cosa assurda è che ti fa sentire comunque appartenere ad un gruppo, che non era per niente unico, perché ci sono tantissime persone in quella maniera. Ecco, e sono tutti passaggi dedicati, però unico e differente, diciamo che noi dovremmo puntare sul differente.
Assolutamente, questo è il punto cruciale. Diciamo che molto spesso cosa è che si fa, no? Quando si fanno riunioni nelle aree marketing e così via, la domanda che prende piede prima o poi è quella che dice: cosa ci rende unici? Che poi, se vai a scavare, anche qualche guru nel marketing dice la stessa cosa, no? Cosa è che ti rende unico? In realtà questa domanda è un po' fuorviante, non voglio dire sbagliata, perché comunque c'ha un senso di base, però ti porta sulla cattiva strada, cioè ti porta poi a cercare un concetto di unicità, quando poi in realtà noi non siamo veramente, non siamo mai unici nel vero senso della parola. Forse probabilmente la domanda giusta dovrebbe essere: cosa ci rende diversi dalla concorrenza? Quindi tutte e due vendiamo lo smartphone, ma perché il nostro smartphone, la nostra modalità di vendita dello smartphone è diverso? Cioè, quali sono gli elementi che in qualche modo ci rendono diversi dalla nostra concorrenza? E scava a scava, molto spesso non è neanche il prodotto, perché magari il nostro prodotto, soprattutto se stiamo parlando di PMI, oppure stiamo parlando di consulenti e professionisti che offrono un servizio di, non so, sei un commercialista, sei un avvocato, sei un agente finanziario, insomma qualunque altra cosa tu faccia nell'ambito di una professione, oppure sei un'azienda che offre un servizio, un prodotto, scava scava, un po' tutti i tuoi concorrenti offrono un prodotto analogo al tuo. Quindi non è che puoi dire: io offro un prodotto che ho soltanto io e che assolutamente nessun altro può fare. Però cos'è che ti rende diverso dalla tua concorrenza? Un servizio aggiuntivo, una garanzia? È quella la cosa più importante, e soprattutto è fondamentale capire nella testa del tuo potenziale cliente cosa ti rende diverso. Come dicevi tu prima, no? In realtà Apple è bravo perché ti fa sentire unico, però lì, capito, slitta l'unicità dal prodotto servizio al cliente. Quindi io scelgo te e mi sento unico, ma il concetto si è invertito, perché altrimenti non si spiega. Io lo porto sempre come esempio, no? Dico, è incredibile che noi, che abbiamo l'acqua corrente in casa e che ci costa praticamente una cifra irrisoria, siamo a spendere un sacco di soldi per comprare l'acqua in bottiglia. Giuseppe, non so quanta acqua in bottiglia compri tu.
Ma guarda, su questa cosa ho fatto una lotta assurda, perché dico: ma scusate, perché dobbiamo andare a prendere delle bottiglie di acqua minerale che delle volte rimangono anche sotto il sole? Qui potremmo aprire una parentesi infinita, poi scopriamo che l'acqua che abbiamo in casa, tutto sommato, certo con tutti i controlli, ma deve essere così, deve essere acqua potabile, ci costa di meno ed assolutamente più, cioè uguale, alla fine acqua stiamo parlando di quello che il marketing chiama anche commodity, se ci pensi. Eppure
è una commodity.
Ci sono delle marche che riescono a distinguersi. Guarda, il concetto è così, ma questo succede anche quando si comunica, quando noi vogliamo parlare e dire qualcosa veramente di unico. Noi spaventiamo anche la persona, e questo è chiaro, perché il concetto di differente e di disuguale sarebbe quasi, cioè nel senso, ci deve essere qualcosa, già c'è, noi però dobbiamo essere diversi, non qualcosa di nuovo. Facciamo finta che ci sia una pianta, non so, di mandarini. Ecco, una pianta di mandarini, se io faccio una pianta diversa, ci sarà una pianta magari che ha delle foglie colorate, ma deve rimanere un mandarino, cioè deve essere anche riconoscibile al pubblico, soltanto che diremo: quel mandarino ha delle foglie blu. Se una persona non riesce neanche a vedere quel mandarino lì, che cioè non riesce a capire che sia un mandarino, perché tu hai fatto una pianta che non è mai stata vista nella terra, e allora la persona dice: che cos'è questa cosa qui? Ha anche paura di assaggiare quel frutto. E questo è i voli pindarici che ognuno poi fa quando sta costruendo delle cose di questo tipo, si sofferma nel marketing a fare la valutazione. Però insomma, andiamo sul diverso. Che consigli mi dai? Vai, forza, su.
Ma guarda, molto spesso il concetto del diverso è proprio una questione di motivazione, cioè per quale motivo io scelgo quel tipo di prodotto. Un esempio classico che a volte faccio anche in qualche corso è quello della mela. tu se prendi 2000 uguali e devi acquistare una
scusate, interrompo, scusami, non è un podcast di fruttivendoli, io prima parlavo di mandarini, lui parla di mela,
mila,
ma volevo rassicurare
Apple, tutto vai, partito dall'Apple.
Esatto.
Comunque, se io ho 2000, facciamo due esempi semplici, se io ho 2000 e devo comprare una mila e ho davanti 2000 che io reputo uguali, è chiaro che sceglierò la mila che mi costa meno e quindi scelgo quella più economica. Tuttavia, se una è biologica e l'altra no, e per me il concetto di biologico è un concetto importante, allora quella mela biologica si differenzia dalla mela normale e sono anche disposto a spendere più soldi per ottenere quella mela che reputo più importante perché ha una caratteristica più importante. Ma in realtà poi le cose possono complicarsi, cioè non è sempre una questione puramente di raziocinio sulla qualità del prodotto, perché ad esempio la mela più economica potrebbe trovarsi a 5-10 km di distanza, mentre la mela più cara è proprio sotto casa, per cui io comincio a dire vabbè, mentre prendo la macchina e vado a comprare la mela a 5 km di distanza non fa niente, tanto vale che mi compro questa sotto casa, spendo un po' di più, però mi è più comodo comprare questa mela. Quindi entrano all'interno del concetto di diversificazione tantissimi, come dire, elementi che a volte hanno poco a che fare con il prodotto servizio in sé, cioè con quello che tu vendi, ma molto a che fare con ciò che il tuo potenziale cliente può creare nella sua testa. Ed è qui la bravura poi del marketer e di colui che sta creando la comunicazione, riuscire a capire quale potrebbe essere quell'elemento diversificante oltre il prodotto servizio che possa veramente coinvolgere positivamente la percezione, la mente, il tuo potenziale cliente e portarlo nella tua comunicazione. E quindi ora andiamo a vedere un po' come possiamo andare a differenziarci, no? Ci sono diversi elementi per i quali possiamo andare a differenziarci, li elenco, poi magari ce ne discutiamo un attimo assieme su qualche approfondimento.
Ok.
Ad esempio puoi differenziarti in base all'azienda, in base alle persone, in base ai prodotti e ai servizi che vendi, in base alla tecnologia e in base ad esempio ai contratti. All'azienda, tanto per fare un esempio, in base alla credibilità dell'azienda, all'esperienza, da quanti anni è sul mercato, alla dimensione, perché a volte anche pensare che rivolgersi a una grande azienda potrebbe essere un vantaggio, oppure è un vantaggio proprio rivolgersi a una piccola azienda perché pensi di essere maggiormente seguito e così via, oppure anche le persone che lavorano con te, le loro competenze, la modalità con le quali li fai crescere all'interno dell'azienda, il loro skill, no? Cioè la capacità di risolvere problemi interni, se sono giovani, se sono persone di grande esperienza, se sono tutte nel posto, se sono tutte localizzate in posti diversi del mondo, cioè anche come è organizzata la tua azienda può essere un elemento che fa la differenza. Chiaramente prodotti e servizi, le caratteristiche, i benefici, i feedback dei clienti, quindi come ti differenzi rispetto agli altri, mentre gli altri non hanno neanche un feedback, tu hai decine di feedback, commenti e recensioni dei tuoi clienti che raccontano come si sono trovati bene insieme a te e come è bello lavorare con te. La tecnologia che utilizzi, perché magari Massimo Petrucci fa i funnel di marketing e vendita, tutti quanti lo fanno con un certo tipo di software, Massimo Petrucci con Sedette Agency utilizza Kartra per fare questi software, utilizza per fare questi funnel, utilizza ActiveCampaign per fare la marketing automation, quindi rispetto a qualcun altro si differenzia. E poi anche da un punto di vista legale, i contratti, quanto sono flessibili, sempre noi puntiamo molto su questo, quanto sono flessibili, la durata, la garanzia, i termini di pagamento. Tutta questa roba ti fa comprendere, caro Giuseppe, qui voglio la tua, quanto differenziarsi ha molto a che vedere con elementi a volte molto estranei dal prodotto singolo o dal servizio singolo in sé che stai vendendo.
Ma guarda, lì potresti spaziare su tantissime cose ed è effettivamente non c'entra poi nulla alla fine su quello che è il prodotto. E se volessimo stare ancora un po' più a maglie larghe rispetto a quello che stai dicendo, perché sai che se andassimo nel profondo non riusciremmo più, quello che potremmo dire è che comunque spesso si sta molto invece sul singolo prodotto e si sbaglia, si sta molto sulla qualità del prodotto e si commettono degli errori, perché invece dovremmo andare a capire intanto cosa c'è all'esterno, cosa dicono rispetto a quella cosa che tu ti occupi, cosa si dice. Io direi sempre di partire da lì. Che cosa si sta dicendo su quella tipologia di prodotti? Faccio un esempio che mi passa adesso per la testa, ma potrei farlo su tantissime cose. Penso a in un'aula quando discutevo del fatto degli agenti immobiliari, no? Gli agenti immobiliari che di solito dicevo, scusami, gli altri cosa fanno? Quindi la differenziazione che c'è, e quindi ognuno mi diceva, sai, mi differenzio perché faccio, non so, facciamo, ci occupiamo di veniamo, ti prendiamo a casa, tutte quelle cose che poi abbiamo scoperto che erano quelle che facevano gli altri.
Certo.
E allora a quel punto devi invece andare a vedere che cosa succede in giro. Beh, la gente si lamenta che magari c'è una percentuale in più che pagate. Sai, i clienti che devono pagare, corrispondere una percentuale agli agenti immobiliari, che è una cosa che certo, viene vista negativamente delle volte dal cliente, no? Le percentuali. Allora lavora su quello. Oppure facciamo finta che nella tua categoria ci siano delle persone all'esterno che quando trattate quel tipo di prodotto, quindi non c'entra il prodotto, però state trattando quel prodotto, e in genere tutti i tuoi competitor quando arrivano, sto utilizzando un'iperbole, sto esagerando, ma dico, fate finta che gli altri vi lanciano dei pesci in faccia quando andate in quei negozi, e voi invece siete quelli opposti, che quando arrivano da voi questa cosa qui non esiste, c'è molta, viene trattato il cliente in una certa maniera e via dicendo. Questo è quello che dovremmo fare, che è ben lontano da prodotto, è lontano soprattutto, io credo che poi in moltissimi settori, in moltissimi mercati, sempre di più il discorso del prodotto verrà meno. Perché,
ma guarda,
cosa fai di particolare? Sì, fai.
No, mi hai fatto venire in mente che la mia dolce metà, proprio la settimana scorsa, con la nostra consulente finanziaria, è andata in una banca nuova, non faccio pubblicità, non dico niente, e lei è rimasta estremamente colpita da questa banca nuova. Sai per cosa in particolare? Ha detto, ma è bella, io ci voglio ritornare. Perché era fatta tutta a salottini, cioè ha detto, guarda, non c'erano il classico sportello, sai, quelle cose, il vetro, che la gente si mette in fila, o comunque il solito aspetto della banca, ma era un grande open space molto largo, con tanti luoghi fatti proprio, come dire, a salottini, con le poltrone, il tavolino, il tappeto, le cose, che mi sembrava di stare in un luogo tutt'altro che una banca. Sono stata molto bene, poi a un certo punto abbiamo cominciato a parlare chiaramente di quello che dovevano parlare a livello finanziario e così via. Quindi questa banca che cosa ha fatto? Ha puntato su questo tipo di diversificazione rispetto alle altre banche. Non ha detto, dammi risparmi. Cioè, capito? Si presenta.
Ma che tra l'altro fanno tutti quanti. Cioè, tra l'altro. Non è che è una cosa diversa.
E quindi lei si è trovata benissimo in questo senso. Ma infatti, vedi, qui poi ci spostiamo su un altro tipo di focus, sì, che è quello che non tutti gli elementi, i fattori di differenziazione poi sono importanti allo stesso modo per il cliente. Ecco, magari lei ha visto il salottino ed è rimasta estremamente colpita, le è piaciuto, magari ci ritorna, magari si apre il conto corrente in questa banca. Per qualcun altro magari il fido è la cosa più importante della banca, non se ne frega niente che ci sia il salottino lì. Però è importante capire che devi imparare a creare diversi elementi differenzianti in modo tale che sia la tua persona, come ho detto tu all'inizio, no? A sentirsi unico, diciamo, cavolo, qua mi sento in maniera diversa e quindi unica rispetto agli altri. Un altro esempio che porto spesso è quello della fotocopiatrice. Se tu stai vendendo delle fotocopiatrici, magari quella belle grosse all'interno di un'azienda e così via, a secondo con chi ti trovi a parlare, se con un tecnico, se con l'esperto di marketing, oppure non so, con un altro tipo di risorse finanziarie e così via dell'azienda, magari qualcuno sarà più attento a capire quali sono i termini dei costi di questa stampante, un altro invece è più orientato a capire velocità e qualità della stampante per altri motivi che c'ha lui nella testa, qualcun altro magari potrebbe essere interessato a capire quanto è affidabile, quanto si riesce a integrare in rete con gli altri sistemi software dell'azienda. Quindi è importante riuscire a capire che il tuo elemento di differenziazione non può essere unico, e quindi qui andiamo contro a quello che viene chiamato il famoso elevator pitch, che non è che sono contro l'elevator pitch, perché comunque è una cosa interessante, ora tu ci dirai cos'è, ma non possiamo averne uno di 30 secondi uguale per tutti che ci spariamo ovunque andiamo. Dobbiamo capire chi è il nostro interlocutore dall'altra parte e adeguarlo al momento. Non so qual è la tua opinione su questa cosa, caro Giuseppe.
La mia opinione è che
sei esperto di public speaking, diciamolo, che sei esperto di public speaking per il business, quindi chi più di te può dirci questa cosa?
E intanto faccio uno spot, al di là di quello che hai fatto tu, che se ci ricordiamo, perché so che siamo messi a te che ce ne dimentichiamo, ma mettiamo uno dei miei video dove ho parlato proprio di questo, dell'elevator pitch, dove do degli esempi proprio perché tu devi avere un elevator pitch. Adesso spiego per chi non lo sapesse, ma un elevator pitch è più pubblico di riferimento, nel senso che il tuo cambia in base alla persona con cui stai parlando. Invece alcuni pensano di averne uno solo e tenerlo quello, non va bene. Però ricostruiamo le cose. Che cos'è un elevator pitch? Allora, prende il nome, elevator è l'ascensore, pitch sarebbe in questo caso la tua proposta, dove sarebbe una proposta di vendita, insomma, dove vendi te stesso, dove racconti te stesso, dove puoi raccontare te stesso come libero professionista, oppure nel caso fosse un'azienda, insomma, devo rappresentare un'azienda. E che cosa faccio? Nel tempo di un ascensore significa, metaforicamente, oppure se vogliamo raccontare questa cosa, è che da un piano all'altro, in pochissimi secondi, il tempo di un piano all'altro, devi essere capace a raccontare quello che fai. Io sono Giuseppe Franco, mi occupo di questo, bla bla. Ecco, questo è un elevator pitch, cioè la presentazione in brevissimo tempo. Quello che tu giustamente dicevi, attenzione, perché quando io penso di fare una presentazione devo ricordarmi a chi e con chi sto parlando, e devo ricordarmi quando con chi sto parlando quale cosa ha bisogno quella persona, che cosa ha bisogno, cosa vuole sentire, ecco, cosa vuole sentire da me. E questo è quello che devo capire. Elevator pitch unico per tutti non va bene. Perché se io sto parlando con te che ti occupi di marketing, posso permettermi il lusso, anche se io poi sono sempre contrario a questo, ma di utilizzare dei termini del settore perché tu riesci a capirmi. E poi se mi sposto non devo spiegare in quella maniera, cioè noi non possiamo dire a una persona per strada che non sa di queste cose io mi occupo di lead generation. Non lo posso dire, perché quella parola lì non la capisce. Se invece mi sposto e vado nel settore, quello mi capisce. Ecco, tutte queste cose, ecco perché delle volte è sopravvalutato. Più che sopravvalutato, ti aggiungerei questa cosa, Max, delle volte anche per una sorta di pigrizia o magari non conoscenza di questi aspetti. Cioè ci riempiamo la bocca di elevator pitch perché fa figo sentirlo, ma poi alla fine non è così valido.
Ma infatti guarda, ti porto un esempio della giornata di oggi, no? Stamattina mi contatta una persona con la quale ho fatto un'intervista per una televisione lombarda, e lui dice: allora nel sottopancia, sai, la scritta che viene sotto il nome solitamente dell'ospite, cosa ti metto, cosa preferisci che ti metto? Quello, so che tu sei esperto di lead generation e marketing automation, oltre che copywriting e così. E ho detto: no, guarda, visto e considerato che ci stiamo rivolgendo a un pubblico un po' generico, cioè non è che siamo
degli stream, lavori, dicono quelli bravi, no?
Esatto, in stream. Ho detto: mettiamo semplicemente che mi occupo di marketing e comunicazione per le aziende. Cioè, una cosa molto più semplice, chiaramente l'ho aggiustato un pochettino, però il concetto era questo, perché magari marketing e comunicazione è un concetto un po' più ampio, che più persone più o meno un'idea se la sono fatta, ma se metti a parlare di lead generation e marketing automation, tranne una piccola nicchia di persone che sanno di cosa si tratta, la maggior parte non riescono neanche a percepire quale potrebbe essere il loro vantaggio. Invece comunicazione ti aiuta a migliorare il modo di comunicare della tua azienda, già questo riesce a far comprendere alla persona dall'altra parte quale potrebbe essere il suo vantaggio. Quindi, come dicevi giustamente tu, se io mi trovo in un pubblico di tecnici che dall'altra parte sanno perfettamente di cosa stiamo parlando, io magari mi presento e dico: ok, mi occupo di marketing automation, magari dico pure marketing automation comportamentale e vado più nello specifico. Ma se sono un pubblico di imprenditori generici, dico: guarda, ti aiuto a vendere di più grazie al web. Magari faccio prima, sai, creo direttamente un'aspettativa. Quindi, ritornando al nostro discorso, perché ormai siamo in chiusura e tra poco so che la gente freme per il tuo super riepilogo, quello che è importante capire è che dobbiamo indagare su cosa i nostri potenziali clienti e clienti cercano, si aspettano e desiderano. Quindi, ritornando al concetto della fotocopiatrice, no, dove parlo in termini di costi oppure di velocità oppure di interazione, di integrazione con la rete di affidabilità, è chiaro che se tu ti trovi dal vivo, come dire, automaticamente ti adegui al tuo pubblico, alla persona che hai di fronte. Se stai creando un sito internet, nessuno ti vieta di mettere in campo tutte e tre le caratteristiche, benefici, vantaggi. Quindi dici: guarda, allora questa è ottima da un punto di vista di costi, per questo e quest'altro, in termini di velocità c'è questo tipo di beneficio, e poi si integra perfettamente nella tua rete, non devi assolutamente fare niente di particolare, bla bla bla, e risolvi pure la parte tecnica. Quindi è importante riuscire a creare veramente un ventaglio di elementi differenzianti con i quali poi andarti a far vedere, a percepire in maniera diversa dal tuo potenziale cliente. Perché se non ti se le persone non percepiscono una reale differenziazione, allora scelgono sempre in base al prezzo, perché sei come la mela, sei una mela, quell'altro è una mela, tra due mele scelgo quella che mi costa meno, e tanto alla fine si tratta sempre di una mela. E detto questo, caro Giuseppe, se tu non vuoi aggiungere altro, io direi il riepilogo di Giuseppe Franco.
Signori, che differenza c'è, che differenza esiste tra un riepilogo di un altro podcast e questo riepilogo qui? Esatto, è differente, non è che non ci siano altri riepilogici, non è che non ce ne siano altrove, soltanto che qui ci sono io che faccio lo scemo e mi viene anche facile, però per dire esattamente, vi racconto, il riepilogo serve appunto quello di spiegare, fare una sintesi di ciò che abbiamo detto all'interno di questo podcast, però io lo faccio a mio modo, lo differenzio in base alla mia personalità, in base al mio modo di essere. Questo è differenziare, non sto facendo un riepilogo unico che non esiste al mondo per come viene fatto, per cui questo è il centro di quello che abbiamo raccontato oggi in questo podcast. Abbiamo parlato quindi che bisogna puntare molto a essere differenti piuttosto che unici, perché l'unicità abbiamo notato che ha tantissime difficoltà, tra l'altro anche il fatto di essere lontani da quello che richiede il nostro mercato di riferimento. E quando lavoriamo sul modo di essere differenzianti con tutti gli elementi, che potrebbe essere la personalità, altri punti che abbiamo discusso all'interno della puntata, dobbiamo anche ricordarci che dobbiamo avere una serie di elementi da giostrare, potremmo dire così, da utilizzare in base al pubblico con cui stiamo parlando. Quindi la differenziazione non è sempre una sola per noi, ma deve essere differenziante, ma differenziante anche con il pubblico con cui stiamo parlando.
Fantastico. E detto questo, la prossima puntata, anzi non ve la dico qual è la prossima puntata, perché la prossima puntata è veramente interessante e, per differenziarmi dal solito, questa volta
vabbè,
qual è. State felici ovunque voi siate. Ciao e alla prossima settimana.
Ciao.
Hai domande? Lascia un commento. Se poi ti è piaciuta questa puntata, scrivi pure la tua recensione a 5 stelle. La leggeremo la prossima settimana. Tutte le puntate di Mai Dire 30 Minuti di Marketing le puoi ascoltare su iTunes, Google Podcast, Spotify, YouTube e Spreaker. Inoltre, su 667.agency/podcast trovi i link a video, libri e a molte altre risorse.